Testo tratto dal libro L'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 567. Parabola della stoffa strappata e miracolo su una partoriente. Lungo discorso a Giuda di Cheriot, sorpreso a rubare. Gesù è con le discepole e i due apostoli su una delle prime ondulazioni del monte alle spalle di Efraim. Giovanna non ha con sé né i bambini né Ester. Penso che essi siano stati già mandati a Gerusalemme insieme a Giovanna. Vi sono perciò solamente, oltre la madre di Gesù, Maria Cleofa, Maria Salome, Giovanna, Elisa, Niche e Susanna. Non sono ancora presenti le due sorelle di Lazzaro. Elisa e Niche stanno piegando delle vesti che sono certo state lavate ad un rio che scintilla là in basso o portate qui dal torrente e stese poi su questo pianoro solatio. E Niche, dopo averne osservata una, la porta a Maria Cleofa dicendo: «Anche a questa tuo figlio ha scucito l'orlo». Maria d'Alfeo prende la veste e la mette vicino alle altre che ha presso sé sull'erba. Tutte le discepole sono intente a cucire, a riparare i danni che si sono prodotti nei molti mesi che gli apostoli furono soli. Elisa, che si avvicina con altre vesti asciutte, dice: «Si vede che da 3 mesi non avete avuto una donna esperta con voi. Non c'è una veste in ordine, eccettuate quelle del maestro, che in compenso ne ha 2 sole, quella che indossa e l'altra lavata oggi. Le ha date via tutte. Pareva preso dalla frenesia di non aver più nulla. È vestito di lino già da molti giorni», dice Giuda. «Meno male che tua madre ci ha pensato a portartene di nuove. Quella tinta di porpora è proprio bellissima. Ti ci voleva, Gesù, per quanto tu stia tanto bene vestito così di lino. Sembri proprio un giglio», dice Maria d'Alfeo. «Un giglio molto alto, Maria», satireggia Giuda. «Ma puro come certo tu non sei, e neppure come lo è Giovanni. Sei vestito anche tu di lino, ma credilo, tu l'aspetto del giglio non l'hai», ribatte franca Maria d'Alfeo. «Io sono bruno di capelli e di carnagione, per questo sono diverso». «No, non dipende da questo. È che tu, il candore, lo hai addosso ed egli lo ha dentro e traspira dal suo sguardo, dal suo sorriso, dalla sua parola. Questo è». «Ah, come si sta bene qui col mio Gesù!» E la buona Maria posa una delle sue mani sciupate di donna anziana e lavoratrice sul ginocchio di Gesù e le accarezza questa mano onesta. Maria Salome, che sta esaminando una veste, esclama: «Questo è peggio di uno strappo! Oh, figlio mio, ma chi ti ha chiuso il buco in questo modo?» E mostra scandalizzata alle compagne una specie di ombelico molto increspato, di modo che fa un anello rilevato sulla stoffa, tenuto insieme con certi puntacci da far inorridire una donna. La strana riparazione è epicentro ad una serie di crespe che a raggiera si allargano sulla spalla della veste. Ridono tutti. Per primo Giovanni, l'autore del rammendo, che spiega: con lo strappo non ci potevo stare e allora l'ho chiuso. Lo vedo, misera me, lo vedo. Ma non potevi fartelo aggiustare da Maria di Giacobbe? È quasi cieca, povera donna. E poi il brutto era che non era uno strappo, era un vero buco. La veste è rimasta attaccata alla fascina che portavo sulla spalla e, levando la fascina dalla spalla, è venuto via anche il pezzo di veste. Allora ho riparato così. Hai guastato così, figlio mio. Mi ci vorrebbe... Esamina la veste, ma scuote il capo. Dice: speravo di poter levare l'orlo, ma non c'è già più. L'ho levato io a nobe perché è reciso sulla piega, ma avevo dato la parte levata a tuo figlio, spiega Elisa. Sì, ma io l'ho usata per fare le corde alla mia sacca. Poveri figli, come è necessario che noi vi si stia vicine, dice Maria Santissima, che rammenda una veste, non so di chi. Eppure qui ci vuole della stoffa. Guardate, i punti hanno finito di lacerare tutto all'intorno e da un male già grande ne è venuto uno irreparabile. A meno che si possa trovare alcunché che sostituisca la stoffa mancante, allora si vedrà ancora, ma sarà passabile. Tu mi hai dato lo spunto ad una parabola, dice Gesù, e contemporaneamente Giuda dice: io credo di avere in fondo alla borsa un pezzo di stoffa di quel colore, avanzo di una veste che è troppo stinta per essere portata, ho dato ad un ometto, tanto più basso di me, che dovemmo tagliarne quasi due palmi. Se attendi, te la vado a cercare, ma prima vorrei sentire la parabola. Dio ti benedica. Ascolta pure. Io intanto rimetto i cordoni a questa di Giacomo. Sono tutti consunti questi. Parla, maestro, e poi farò felice Maria Salome. Parlo. Paragono l'anima ad una stoffa. Quando viene infusa è nuova, senza strappi. Ha solo la macchia originale, ma non ha ferite nella sua compagine, né altre macchie, né consunzioni. Poi col tempo e per l'accoglimento dei vizi si logora talora sino a recidersi, per le imprudenze si macchia, per i disordini si lacera. Ora, quando è lacerata, non bisogna fare un rammendo maldestro, origine a più numerosi strappi, ma un paziente lungo rammendo perfetto, per annullare il più che si può la rovina fatta. E se è troppo lacerata la stoffa, anzi, se è talmente lacerata da averne asportato un pezzo, non si deve superbamente pretendere di annullare la rovina da sé, ma andare da chi si sa che può rendere novellamente integra l'anima, perché tutto gli è concesso di fare e tutto egli può fare. Parlo di Dio, mio Padre, e del Salvatore che io sono. Ma l'orgoglio dell'uomo è tale che più grande è la rovina della sua anima e più cerca di rabberciarla con rimedi incompleti che creano un malanno sempre più grande. Mi potrete obiettare che uno strappo sempre si vedrà. Lo ha detto anche Salomone. Sì, si vedranno sempre le ferite che un'anima ha subito, ma l'anima lotta la sua battaglia e perciò è conseguente che venga colpita. Tanti sono i nemici che ha d'attorno, ma nessuno, vedendo un uomo coperto di cicatrici, segni di altrettante gloriose ferite ricevute in battaglia per conseguire vittoria, può dire: quest'uomo è immondo. Dirà anzi: costui è un eroe. Eccola i segni purpurei del suo valore. Né mai si vedrà che un soldato eviti di farsi curare vergognandosi di una gloriosa ferita, ma anzi va dal medico e gli dice con santo orgoglio: ecco, ho combattuto e ho vinto, non mi sono risparmiato. Tu lo vedi, ora risarciscimi perché io sia pronto per altre battaglie e vittorie. Invece, colui che è piagato da malattie immonde, causate in lui da vizi indegni, colui si vergogna delle sue piaghe e davanti ai familiari e agli amici e anche davanti ai medici, e talora è così assolutamente stolto che le tiene nascoste sinché il loro fetore non le disvela. Ma allora è troppo tardi per riparare. Gli umili sono sempre sinceri e anche sono dei valorosi che non hanno da vergognarsi delle ferite riportate nella lotta. I superbi sono sempre menzogneri e vili e per il loro orgoglio giungono alla morte, non volendo andare da chi può guarirli e dirgli: padre, io ho peccato, ma se tu vuoi, mi puoi guarire. Molte sono le anime che, per l'orgoglio di non avere a confessare una colpa iniziale, giungono alla morte, e allora anche per esse è troppo tardi. Non riflettono che la misericordia divina è più potente e vasta di ogni cancrena, per potente e vasta che sia, e che tutto può risanare. Ma esse, le anime degli orgogliosi, quando si accorgono di avere sprezzato ogni salvezza, cadono in disperazione, poiché sono senza Dio, e dicendo: troppo tardi, si danno l'ultima morte, quella della dannazione. E ora va pure Giuda a prendere la tua stoffa. Vado, ma non mi è piaciuta questa parabola, non l'ho capita. Ma se è così limpida, l'ho capita io, povera donna, dice Maria Salome. E io no. Una volta le dicevi più belle, ora le api, la stoffa, le città che cambiano nome, le anime barche, cose così povere, così confuse che non mi piacciono più e non le capisco. Ma ora vado a prendere la stoffa perché praticamente dico che ci vuole quella, ma che sempre sarà una veste sciupata. E Giuda si alza e va via. Maria ha sempre più chinato la testa sul suo lavoro mentre Giuda parlava. Giovanna invece l'ha alzata fissando con impero sdegnato l'imprudente. Anche Elisa l'ha alzata, ma poi ha imitato Maria e così Niche. Susanna ha spalancato i suoi grandi occhi sbalordita e ha guardato Gesù invece dell'apostolo, come chiedendosi perché non reagisce. Nessuna però ha parlato o ha fatto gesti, ma Maria Salome e Maria d'Alfeo, più popolane, si sono guardate crollando la testa e, appena partito Giuda, Salome dice: «È lui che ha la testa sciupata». «Sì, e per questo non capisce niente. Ne so se neppur tu potrai riaggiustargliela. Fosse mio figlio così, gliela romperei del tutto. Sì, così come gliel'ho fatta perché fosse testa di giusto, così gliela romperei. Meglio avere sfregiato il volto che il cuore», dice Maria d'Alfeo. «Sì, indulgente Maria, tu non puoi paragonare i tuoi figli cresciuti in una famiglia onesta, in una città come Nazaret, con quest'uomo», dice Gesù. «Sua madre è buona, suo padre non era malvagio, ho sentito dire», ribatte Maria d'Alfeo. «Sì, ma l'orgoglio non gli mancava in cuore. Per questo ha allontanato il figlio dalla madre troppo presto e ha contribuito lui pure a sviluppare l'eredità morale che egli aveva dato a suo figlio col mandarlo a Gerusalemme. È doloroso dirlo, ma non è certo il tempio il luogo dove l'orgoglio ereditario possa diminuire», dice Gesù. «Nessun posto di Gerusalemme che sia posto d'onore è atto a diminuire l'orgoglio e ogni altro difetto», sospira Giovanna e aggiunge: «e neppur ogni altro posto d'onore, sia che sia a Gerico o a Cesarea di Filippo, a Tiberiade come all'altra Cesarea». E cuce svelta, curvando il viso sul suo lavoro, più che non occorra. «Maria di Lazzaro è imperiosa, ma non ha orgoglio», osserva Niche. «Ora, ma prima era molto superba, all'opposto dei suoi parenti, che non furono mai tali», risponde Giovanna. «Quando verranno?» chiede Salome. «Presto, se noi fra 3 giorni dobbiamo partire». «Lavoriamo rapide allora, facciamo appena in tempo a finire tutto», incita Maria d'Alfeo. «Si è tardato a venire per causa di Lazzaro, ma fu bene perché molta fatica fu risparmiata a Maria», dice Susanna. «Ma tu ti senti di far tanto cammino? Sei così pallida e stanca, oh Maria?» domanda Maria d'Alfeo, posando la mano nel grembo di Maria e guardandola con affanno. «Non sono ammalata, Maria, e certo posso camminare». «Ammalata no, ma afflitta tanto». Riprendo e ripeto. «Ammalata no, ma afflitta tanto, madre. Io darei 10 e 10 anni della mia vita. Abbraccerei tutti i dolori pur di rivederti come ti vidi la prima volta», dice Giovanni, che la guarda con pietà. «Ma il tuo amore è già medicina, Giovanni. Io sento calmarsi il cuore a vedere come voi amate la mia creatura, perché non è altra la causa del mio soffrire. Altra, fuori dal vederlo non amato. Qui, vicina a lui e fra voi, così fedeli, io rifiorisco già. Ma certo, questi mesi, sola a Nazareth, dopo averlo visto partire, già angustiato tanto, già perseguitato tanto, e udendo tutte quelle voci, oh quanto, quanto dolore! Vicino così io vedo, io dico, almeno il mio Gesù, a sua mamma che lo consola, che gli dice parole che coprono altre parole. E vedo anche che non tutto è morto l'amore in Israele. E ho pace, un poco di pace, non molta, perché Maria non dice di più. China il viso che aveva alzato per parlare a Giovanni, e di esso non se ne vede più che il sommo della fronte che arrossa per una emozione muta. E poi due lacrime brillano sulla veste scura che ella rammenda. Gesù sospira e si alza dal suo posto, andando a sedersele ai piedi, davanti, e là abbandona il capo sui ginocchi di lei, baciandole la mano che tiene la stoffa, e restando poi così, come un bambino che riposi. Maria leva dalla stoffa l'ago per non ferire il figlio e poscia mette la destra sulla testa curva sui suoi ginocchi e alza il viso guardando il cielo, pregando certo, benché non muova le labbra. Tutto il suo aspetto dice che ella prega. Poi si china a baciare suo figlio sui capelli, là, presso la tempia scoperta. Le altre non parlano, sinché Salome dice: «Quanto sta Giuda? Cala il sole così e non vedrò bene». «Forse qualcuno lo ha fermato», risponde Giovanni e chiede alla madre sua: «Vuoi che vada io a sollecitarlo?» «Faresti bene, che se non ha trovato la stoffa uguale, io ti raccorcerò le maniche, tanto viene l'estate e per l'autunno ti preparerò l'altra veste, che questa non può più andare, e con la raccorciatura ti aggiusterò qui. Per andare alla pesca sarà ancora buona, perché certo dopo la Pentecoste tornerete in Galilea». «Allora vado», dice Giovanni, e sempre gentile chiede alle altre donne: «Avete vesti già aggiustate che io possa portare alle nostre case? Se sì, datemele, sarete meno cariche al ritorno». Le donne raccolgono quanto hanno già rassettato e lo danno a Giovanni, che si volge per andarsene, ma si ferma subito, vedendo accorrere verso di loro Maria di Giacobbe. La buona vecchietta arranca svelta quanto lo consentono i suoi molti anni e grida a Giovanni: «È lì il maestro?» «Sì, madre, che vuoi?» La donna risponde, continuando a correre: «Ada, sta male, male, e il marito vorrebbe consolarla chiamando Gesù, ma dopo che quei samaritani sono stati così cattivi, non osa. Io ho detto: non lo conosci ancora. Io vado e non... Mi dirà di no. La vecchietta ansa per la corsa e la salita. Non correre più oltre, vengo con te. Anzi, ti precedo. Tu seguici con passo pacato. Sei vecchia madre per queste corse, le dice Gesù. E poi alla madre e alle discepole. Io resto in paese, la pace a voi. Prende Giovanni per un braccio e scende con lui rapidamente. La vecchietta, ripreso fiato, lo seguirebbe dopo aver risposto alle donne che l'interrogano. Solo il rabbi la può salvare, altrimenti morirà come Rachele. Raffredda, perde le forze e si stravolge già nelle convulsioni del dolore. Ma le donne la trattengono dicendole: «Ma non avete provato con mattoni caldi sotto le reni?» «No, meglio avvolgerla in lana e imbevute di vino con aromi, il più caldo che si possa!» A me per Giacomo fecero bene le unzioni d'olio e poi i mattoni caldi. Fatela bere molto. Se potesse stare ritta e far qualche passo e intanto una che le sfregasse molto le reni. Le donne madri, ossia tutte, meno Niche e Susanna e Maria, che non soffrì delle pene di ogni donna nel dare alla luce il figlio, consigliano questo o quello. Tutto si è provato, ma troppo ha stanche le reni, è l'undecimo figlio. Ma ora vado, ho ripreso fiato, pregate per quella madre, che l'Altissimo la tenga viva, sinché non giunge da lei il rabbi. E trotterella via, povera vecchia sola e buona. Gesù intanto scende svelto verso la città, tutta calda di sole. Entra in città dal luogo opposto a quello dove è la loro casa, ossia dal nord-ovest di Efraim, mentre la casa di Maria di Giacobbe è al sud-est. Va lesto, senza fermarsi a parlare con chi lo vorrebbe fermare, li saluta e va. Un uomo osserva: «È inquieto con noi, quelli degli altri luoghi fecero male, ha ragione. No, va da Ianoè, gli muore la moglie al suo undecimo parto. Miseri figli, il rabbi va là? 3 volte buono, offeso, benefica. Non l'ha offeso Ianoè. Nessun di noi l'offese, ma sempre uomini di Samaria. Il rabbi è giusto e sa distinguere. Andiamo a vedere il miracolo. Non potremo entrare, è una donna, è sul parto. Ma sentiremo piangere la creatura novella e sarà voce di miracolo». Vanno di corsa per raggiungere Gesù. Anche altri si uniscono per vedere. Gesù giunge alla casa desolata per l'imminente sventura. I 10 figli, la più grande una giovinetta in lacrime, stretta dai fratellini più piccoli e piangenti, stanno in un angolo dell'andito, presso la porta spalancata. Comari che vanno e vengono, sussurri di voci, scalpiccio di piedi scalzi correnti sull'ammattonato. Una donna vede Gesù e ha un grido: «Ianoè, spera! Egli è venuto!» E corre via con una brocca fumante. Un uomo accorre, si prostra. Non ha che un gesto e queste parole: «Io credo. Pietà per questi!» E accenna ai figli. Alzati e fa cuore. L'Altissimo aiuta chi ha fede e ha pietà dei suoi figli afflitti. Oh, vieni, maestro, vieni, è già nera, strozzata dalle convulsioni, quasi non respira, vieni. L'uomo che ha perduto la testa e finisce di perderla del tutto al grido di una comare che chiama «Ianoè, corri! Ada muore!» spinge, tira Gesù per farlo andare presto, presto, presto verso la stanza della morente, sordo alle parole di Gesù che dice «Va e abbi fede!» Fede ne ha il pover'uomo, ma ciò che gli manca è la capacità di capire il senso di quelle parole, il senso riposto, che è già sicurezza di miracolo. E Gesù. Ah, oh, Signore. Ripeto. Fede ne ha il pover'uomo, ma ciò che gli manca è la capacità di capire il senso di quelle parole, il senso riposto, che è già sicurezza di miracolo. E Gesù, spinto e tirato, sale la scala per entrare nella stanza alta dove è la donna. Ma Gesù si ferma sul ripiano della scala, a un 3 metri dalla porta aperta, che permette di vedere un viso esangue, anzi livido, già stirato nella maschera dell'agonia. Le comari non osano più nulla. Hanno ricoperto la donna sino al mento e guardano. Sono impietrite, in attesa del trapasso. Gesù stende le braccia e grida «Voglio!» e si rivolge per andare. Il marito, le comari, i curiosi che si sono affollati restano delusi e forse speravano che Gesù facesse cose più strabilianti, che il bambino nascesse istantaneamente. Ma Gesù, facendosi largo e fissandoli in volto mentre passa loro davanti, dice «Non dubitate, un poco ancora di fede, un momento. La donna deve pagare l'amaro tributo del partorire, ma è salva». E scende la scala lasciandoli interdetti. Ma quando sta per uscire nella via, dicendo nel passare ai 10 figli spauriti «Non temete, la mamma è salva!» e nel dirlo sfiora con la mano i visetti spaventati, un urlo forte echeggia per la casa e si sparge sin sulla via dove arriva in quel momento Maria di Giacobbe che grida «Misericordia!» credendo quel grido segno di morte. «Non temere, Maria, e va svelta, vedrai nascere il piccino. Sono tornate le forze e le doglie, ma fra poco sarà gioia». Se ne va con Giovanni. Nessuno lo segue, perché tutti vogliono vedere se si compie il miracolo. Anzi, altri accorrono verso la casa, perché si è sparsa la notizia che il rabbi è andato a salvare Ada. E così Gesù, infilandosi per una vietta secondaria, può andare senza inciampi ad una casa dove entra chiamando «Giuda! Giuda!». Nessuno risponde. «È andato lassù, maestro. Possiamo noi pure andare a casa. Metto qui le vesti di Giuda, Simone e tuo fratello Giacomo. Poi metterò le altre di Simon Pietro, Andrea, Toma e Filippo in casa di Anna». Fanno infatti così. E capisco che, per far posto alle discepole, gli apostoli si sono sparsi in altre case, se non tutti, almeno una parte di essi. Ormai, liberi da ogni indumento, vanno parlando fra loro verso la casa di Maria di Giacobbe ed entrano in essa dall'usciolo dell'orto, che è semplicemente accostato. La casa è silenziosa e vuota. Giovanni vede posata a terra un'anfora colma d'acqua e, forse pensando che là l'abbia deposta la vecchietta prima di essere chiamata ad assistere la donna, la prende e si dirige verso una stanza chiusa. Gesù si attarda nel corridoio per levarsi il manto e a piegarlo con la solita cura, prima di deporlo sulla cassapanca dell'andito. Giovanni apre la porta e ha un «Ah!» quasi di terrore. Lascia cadere la brocca e si tappa gli occhi con le mani, curvandosi come per farsi piccino, per annullarsi, per non vedere. Dalla stanza viene un rumore di monete che si spargono al suolo tintinnando. Gesù è già alla porta. Ho tenuto più tempo io a descrivere che lui ad arrivare. Scansa con impeto Giovanni, che geme «Via, va via!». Spalanca la porta socchiusa, entra. È la stanza dove, ora che ci sono le donne, prendono i pasti. In essa sono due vecchi cofani ferrati e davanti ad uno di essi, proprio di fronte alla porta, è Giuda, livido, con gli occhi pieni di ira e di sgomento insieme, con una borsa nelle mani. Il forziere è aperto e in terra sono monete e altre ne cadono a terra scivolando fuor da una borsa che è sul limite del cofano a bocca aperta, mezza coricata. Tutto testimonia in maniera che non si può avere dubbi ciò che stava accadendo. Giuda è entrato in casa, ha aperto il cofano e ha rubato. Stava rubando. Nessuno parla, nessuno si muove. Ma è peggio che se tutti urlassero o si avventassero l'un contro l'altro. Tre statue. Giuda, il demonio, Gesù, il giudice, Giovanni, il terrorizzato dalla rivelazione della bassezza del compagno. La mano di Giuda, che tiene la sua borsa, ha un tremito e le monete messe in essa tintinnano soffocatamente. Giovanni è tutto un tremito e per quanto sia rimasto con le mani strette sulla bocca, i suoi denti battono mentre gli occhi spauriti guardano Gesù più di Giuda. Gesù non ha un fremito. È dritto e glaciale, addirittura glaciale, tanto è rigido. Finalmente fa un passo, un gesto e ha una parola. Un passo verso Giuda, un gesto, quello di far segno a Giovanni di ritirarsi. Una parola. Va. Ma Giovanni ha paura e geme. No, no, non mi mandare via, lasciami qui, non dirò nulla, ma lasciami qui con te. Va via. Non temere. Chiudi tutte le porte e se viene qualcuno, chiunque sia, anche mia madre, non lasciare che vengano qui. Va, ubbidisci. Signore, sembra che il colpevole sia Giovanni, tanto è supplice e schiantato. Va, ti dico, non accadrà nulla, va. E Gesù tempera il comando posando la mano sulla testa del prediletto con gesto di carezza. E vedo che quella mano ora trema. E Giovanni la sente tremare e la prende e la bacia con un singhiozzo che dice tante cose. Esce. Gesù chiude la porta a chiavistello. Torna a girarsi per guardare Giuda. Deve essere ben annichilito se non osa, lui, così audace, una parola o un gesto. Gesù gli va direttamente davanti, girando intorno alla tavola che è al centro della stanza. Non so dire se va svelto o lento. Sono troppo spaventata dal suo volto per poter misurare il tempo. Vedo i suoi occhi e ho paura come Giovanni. Lo stesso Giuda ha paura. Si arretra fra il cofano e una finestra spalancata, la cui luce, rossa per il tramonto, si riversa tutta sopra Gesù. Che occhi ha Gesù! Non dice parola, ma quando vede che dalla cintura della veste di Giuda sporge una specie di grimaldello, ha uno scatto pauroso. Alza il braccio col pugno chiuso come per colpire il ladro e la sua bocca inizia la parola maledetto o maledizione. Ma si domina. Arresta il braccio che già stava calando e tronca la parola alle tre prime lettere e si limita con uno sforzo di dominio che lo fa tremare tutto, a disserrare il pugno chiuso, a calare il braccio levato sino all'altezza della borsa che Giuda ha in mano e a strapparla, lanciandola al suolo, dicendo con voce soffocata, mentre calpesta borsa e monete e le sparge con un furore contenuto ma terribile. Via, l'ordura di Satana, oro maledetto, sputo d'inferno, veleno del serpente, via! Giuda, che ha avuto un grido soffocato quando ha visto Gesù prossimo a maledirlo, non reagisce più, ma da oltre la porta chiusa un altro grido risuona quando Gesù lancia al suolo la borsa. Questo grido di Giovanni esaspera il ladro, gli rende la sua demoniaca audacia, fa furente. Quasi si getta contro Gesù, urlando: «Mi hai fatto spiare per disonorarmi! Spiare da un ragazzo stolto che non sa neppure tacere, che mi svergognerà in faccia a tutti. Questo tu volevi, e del resto, sì, questo voglio anche io. Io voglio questo: portarti a cacciarmi, portarti a maledirmi, a maledirmi, a maledirmi. Tutto tentato per farmi cacciare. È rauco d'ira e brutto come un demonio. Ansa, come avesse qualcosa che lo strozza. Gesù gli ripete, sommesso, ma terribile: ladro, ladro, ladro! E termina dicendo: oggi ladro, domani assassino, come Barabba, peggio di lui. Gli soffia quella parola sul volto, perché ora sono vicinissimi ad ogni frase dell'altro. Giuda, ripreso fiato, risponde: sì, ladro, e per colpa tua. Tutto il male che io faccio è per colpa tua, e tu non ti stanchi mai di rovinarmi. Tu salvi tutti, dai amore e onori a tutti, accogli i peccatori, non ti fanno schifo le prostitute, tratti da amico i ladri e gli strozzini e i lenoni di Zaccheo. Cogli come fosse il Messia la spia del tempio, o stolto che sei! E fai capo nostro un ignorante, tesoriere un gabelliere, confidente tuo uno stolto. E a me misuri il picciolo, non mi lasci una moneta, mi tieni vicino come un galeotto e tenuto vicino al banco del remo. Non vuoi neppur che noi, dico noi, ma sono io solo, che non devo accettare oboli di pellegrini. È perché io non tocchi il denaro che tu hai ordinato che non si prendesse denaro da nessuno, perché tu mi odi. Ebbene, anche io ti odio. Tu non hai saputo percuotermi e maledirmi poco fa. La tua maledizione mi avrebbe incenerito. Perché non l'hai data? Avrei preferita a vederti inetto, così svigorito, così un uomo finito, un uomo vinto. Taci! No! Hai paura che Giovanni senta? Hai paura che egli finalmente capisca chi tu sei e ti lasci? Ah, l'hai questa paura, tu che fai l'eroe, sì che ce l'hai, e hai paura di me, hai paura. Per questo non mi hai saputo maledire, per questo mi fingi amore mentre mi odi, per blandirmi, per tenermi quieto. Sai che io sono una forza, sai che io sono la forza, forza che ti odia e che ti vincerà. Te l'ho promesso che ti seguirò sino alla morte, offrendoti tutto e tutto ti ho offerto e ti starò vicino sino alla tua ora e alla mia ora. Magnifico re che non sa maledire e cacciare, re nuvola, re idolo, re stolto, mentitore, traditore del tuo stesso destino. Mi hai sempre sprezzato dal nostro primo incontro. Non mi hai corrisposto, ti credevi sapiente, sei un ebete. L'insegnavo la via buona, ma tu, oh, tu sei il puro, sei la creatura che è uomo, ma che è Dio, e sprezzi i consigli dell'intelligente. Tu hai sbagliato dal primo momento e sbagli. Tu sei. Ah. Il fiume di parole cessa di botto e succede un silenzio lugubre dopo tanto clamore e una lugubre immobilità dopo tanti gesti. Perché mentre io scrivevo, senza poter dire ciò che accadeva, Giuda, curvo, simile, sì, proprio simile ad un cane feroce che guati la preda e gli si accosti pronto al balzo, si è sempre fatto più accosto a Gesù, con un viso da non potersi guardare, con le mani adunche, i gomiti stretti al corpo, proprio come fosse per assalire Gesù, il quale non dà segno della minima paura e si muove, voltando anche le spalle all'altro, che potrebbe assalirlo e prenderlo per il collo, ma non lo fa, per aprire la porta e guardare nel corridoio se Giovanni se n'è proprio andato. Il corridoio è vuoto e semibuio, avendo Giovanni chiuso la porta che va nell'orto dopo essere uscito di là. Gesù allora rinchiude la porta a chiavistello e si addossa alla stessa, attendendo senza un gesto o una parola e la furia cada. Io non sono competente, ma credo di non sbagliare dicendo che per bocca di Giuda ha parlato Satana stesso, che questo è un momento di possessione palese di Satana nell'apostolo pervertito, già alla soglia del delitto, già dannato per propria volontà. Lo stesso modo come cessa il fiume di parole, lasciando come sbalordito l'apostolo, mi ricorda altre scene di possessione viste nei 3 anni di vita pubblica di Gesù. Gesù, addossato contro la porta, tutto bianco contro il legno scuro, non fa il minimo gesto. Soltanto i suoi occhi potenti di dolore e di fervore guardano l'Apostolo. Se si potesse dire che gli occhi pregano, io direi che gli occhi di Gesù pregano mentre egli guarda il disgraziato. Perché non è solo dominio che esce da quegli occhi così afflitti, ma è anche fervore di preghiera. Poi, verso la fine del parlare di Giuda, Gesù apre le braccia che aveva strette lungo il corpo, ma non le apre né per toccare Giuda né per fare un gesto verso lo stesso o alzarle al cielo. Le apre orizzontalmente, assumendo la posa del crocifisso, là contro il legno scuro e la parete rossastra. È allora che dalla bocca di Giuda rallentano le ultime parole ed esce quel ah che spezza il discorso. Gesù resta come è, con le braccia aperte, e guarda l'apostolo sempre con quello sguardo di dolore e preghiera. E Giuda, come uno che esce da un delirio, si passa la mano sulla fronte, sul volto sudato, pensa, ricorda e, sovvenendosi di tutto, crolla a terra. Non so se piangendo o meno, Certo va a terra, come gli fossero mancate le forze.